tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Siete in compagnia di Tatiana e Marco, però abbiamo annunciato un ospite e siamo molto contenti, professore emerito di linguistica all'Università di Roma 3, insomma tante cose, linguista italiano, studioso di linguistica e filosofia del linguaggio. Siamo qui per parlare di un libro però che si chiama Jazz Café, la nave di Teseo. Però possiamo fare subito, intanto ben trovato, la domanda, no? Un linguista e un romanzo, no? Che cosa c'è in comune?
Lo chiediamo a Raffaele Simone, quindi come un linguista si trasforma in scrittore e viceversa, poi potrebbe.
Beh,
anche
la cosa può intanto accadere di notte quando il linguista non dorme,
sì,
perché c'è un effetto Dr. Jekyll. E in secondo luogo i linguisti si occupano di lingue e quindi vivono praticamente sempre in mezzo alle parole. I romanzi non sono che architetture di parole e i racconti la stessa cosa. Inoltre i linguisti conoscono parole di varia natura, quelle colte, quelle intermedie, quelle volgari, quelle orribili. Conoscono strutture testuali, dal micro racconto al romanzo esteso, al delirio verbale. Quindi tutto questo armamentario, a un certo punto, soprattutto favorito dal fatto che la notte dormo poco, mi sono messo a utilizzarlo scrivendo. Avevo dei principi di storia che ho pescato qua e là e che a un certo punto ho raccontato in uno dei racconti di questo libro, e quindi la cosa è venuta così.
Oh, e quando Mr. Hyde si ritrasforma nel Dottor Jekyll la mattina, poi che rilegge quello che è stato scritto la sera, come ci si pone rispetto a quello che si è scritto? Cioè in maniera critica o comunque...
Beh, dipende dai casi. Io questi racconti, come ho scritto nella nota finale, li ho scritti in effetti 17-18 anni fa. Quindi hanno dormito nei miei cassetti elettronici quasi 20 anni. E perché ho fatto questo? Perché nel frattempo ho scritto un romanzo che si chiama Le passioni dell'anima, che ho pubblicato 10 anni fa per Garzanti, che mi suonava meglio e che è andato anche abbastanza bene. Riscoperti questi racconti a distanza di tanti anni, li avevo completamente dimenticati. Ho avuto l'effetto shock e gli dice: ma io li ho scritti io,
sì,
mi sono piaciuti. E allora con qualche ritocco ho deciso di pubblicarli, anche perché, e questo è un aspetto per me molto importante, rileggendoli ho avuto qualche emozione che non ricordavo di avere avuto scrivendoli. Quindi avevo preso una distanza talmente ampia che mi permetteva di emozionarmi dinanzi a questo testo come se l'avesse scritto qualcun altro.
Oh, sono racconti che sono nati, abbiamo detto, insomma, nel periodo 2005-2007, insomma, quel periodo là, un periodo che a livello poi di distanza storica non è così distante, se andiamo a vedere a livello di distanza di abitudini, di società proprio, è un mondo invece per il quale sembrano passate ere per certi punti di vista.
È passata infatti un'era e forse anche più di una. Abbiamo avuto la pandemia che ha cambiato tutto,
sì.
Abbiamo avuto l'esplosione della globalizzazione che a quell'epoca era appena agli inizi, tanto vero che i telefonini che appaiono nei miei racconti non sono gli smartphone, sono i telefonini
da SMS,
Motorola delle prime generazioni. I personaggi di questi racconti si scambiano SMS e infine non c'era il panorama di guerra col quale conviviamo adesso. Però c'è un aspetto costante che sono, e qui richiamo il titolo del romanzo che ho menzionato prima, sono le passioni dell'anima. Le passioni dell'anima io credo non siano cambiate. E infatti i personaggi di questi racconti sono tutti anima, tutti e tutte, perché ci sono anche molte donne, animati da passioni. Sono racconti di passioni. Io questo tengo molto.
Arriva un messaggio molto bello, te lo vorrei leggere, che scrive un ascoltatore dicendo: uno dei testi più interessanti della mia carriera universitaria, Fondamenti di Linguistica, che purtroppo ho scoperto solo alla fine come ultimo esame. Grandissimo Raffaele Simone.
Grazie mille. Grazie.
Vedi, ti riconoscono e ti amano.
Posso dire allora, visto che stiamo cominciando a deviare, che i Fondamenti di Linguistica li ho riscritti completamente. sono arrivati alla 35esima edizione, quindi un grande successo nel suo genere, e li ho consegnati 3 giorni fa, quindi
vedi?
La circostanza mi fa particolarmente piacere.
Ma noi non vogliamo deviare però, noi non vogliamo assolutamente deviare da questo libro.
E partiamo dal fatto che in realtà ho avuto la sensazione, leggendo questi racconti, che tutti i protagonisti, chi in un modo, chi nell'altro, si trovano a un certo punto alla ricerca poi di forse quello che tutti cercano, cioè una felicità, un senso di giustizia, e che in qualche modo si trovano con la vita sbattuta, con la realtà sbattuta un pochino in faccia davanti. Non so se...
Questa è una chiave giusta. I miei protagonisti sono persone che stanno camminando sulla strada della vita, a un certo punto per qualche motivo intravedono una deviazione. E questa deviazione in alcuni casi gli sembra promettente, in altri casi inquietante. Promettente, per esempio, nel caso del racconto intitolato Elba, dove un uomo incontra casualmente una donna sull'isola e, venendo da storie deludenti, ritiene che questa donna possa salvarlo. Negativi nell'altro caso, come nel caso del racconto che dà il titolo alla raccolta, Jazz Café, dove un ricco avvocato a un certo punto si sente perseguitato da una banda di ragazzini che disturbano il suo lavoro. Quindi si aprono improvvisamente delle strade, questi personaggi le imboccano, credono di star facendo qualche cosa che li salverà, ma improvvisamente un anello si spezza, c'è un anello che non tiene. Ecco, questa è la struttura sottostante di tutti i racconti. Ed è anche la struttura, se posso così dire, passionale, perché queste persone cercano qualcosa che li salvi, che li porti in un'altra sfera. Però questo qualcosa o si inceppa, o lo ricercano senza trovarlo, oppure la storia finisce che stanno ancora cercando, è un termine che mi sono accorto di aver usato più volte in questo libro, cercando l'involo. E cioè cercando di sollevarsi da terra per andare volando da qualche parte. Questo è l'elemento unificante di questi racconti, che però fondono diverse tonalità. Non so se posso continuare io a raccontare.
Ma certo. Tra poco sì, continuiamo. Intanto volevamo ascoltare un brano che hai scelto tu dei Beatles.
Allora mi arresto qua.
Che si chiama Michelle, giusto?
Sì, è uno dei brani che preferisco perché mi ricorda molte cose. I need to, I need to, I need to.
sleeping on some love, and I will say the only words I know that you'll understand.
Michelle, sempre ovviamente Beatles, siamo sempre in compagnia di Raffaele Simone, stiamo parlando del libro appunto che è appena uscito per La Nave di Teseo.
Assolutamente, Jazz Café, e lo mostriamo anche a chi ci stesse seguendo.
Esatto.
In questo momento su Twitch.
E mostrerò anche un altro suo libro.
Perché beh, fuori tema.
Senza nominarlo, così non andrò fuori tema.
Oh, no, però è un libro questo che poi, insomma, ne abbiamo parlato. Parla sì di, abbiamo detto, di ricerca della felicità, parla di voglia di involo delle persone, però è anche un libro estremamente ironico poi, di base.
Sì, era la questione a cui accennavo all'inizio. I linguisti spiritosi, sì, tra i quali io mi permetto di collocarmi, amano passare da un registro all'altro, mm-hmm, con disinvoltura. E quindi questo libro, sebbene parli di passioni, non è affatto un libro tetro. Mm. Ho cercato di sperimentare una varietà di toni, di linguaggi e anche di ambientazioni. Quindi c'è il tono noir, che è tipico di alcuni racconti, per esempio di quello che dà il titolo al libro, Jazz Café, oppure dell'altro che a me personalmente mi sembra, che io sento molto, che si intitola Il Ritorno. C'è il tono introspettivo, c'è una forte costruzione dei personaggi, e poi c'è il tono comico più che ironico. Cioè i personaggi che parlano spesso con se stessi, si prendono in giro in maniera, secondo me, umoristica. In Italia c'è una tradizione importante di questo, quindi io ho cercato di tenerla per quanto potevo alta, e si divertono a parlare degli altri, descrivendoli. C'è un racconto in cui questo succede in particolare, che è il racconto intitolato Il coltello nell'ostrica, dove un maturo studioso viene improvvisamente cercato da un compagno di università che organizza una rimpatriata di compagni di università che non si vedono da 30 anni, forse anche di più, e lo invita in un agriturismo che si chiama agriturismo democratico, perché è un agriturismo egalitario. Naturalmente questa rimpatriata in parte è concentrata sulla lista degli scomparsi, su quella dei falliti, su quella di chi ha avuto successo.
Come qualsiasi rimpatriata.
Come qualunque rimpatriata di adulti, cose sempre molto pericolose che io, sì, infatti evito scrupolosamente. E naturalmente in questo gioco di scoperte di queste persone che non si vedevano da un pezzo, c'è uno scambio di battute continuo, nel quale io ho cercato di mettere il massimo dell'umorismo. Rileggendolo l'ho trovato personalmente, se posso permettermi, molto divertente. La stessa cosa, lo stesso tono c'è nell'ultimo racconto, che si chiama La vedova Benjamin, dove c'è un signore che si chiama Carlo Emilio Dadda, a cui quindi nome e cognome hanno impresso un destino, perché il suo nome e cognome si distingue solo per una lettera, da quello di Gadda, il grande scrittore, una signora che si innamora di lui in quanto somiglia a Walter Benjamin, il famoso filosofo tedesco, di cui tra l'altro parla in questi giorni la bellissima serie Transatlantic che è passata su Netflix. Questo signore fa una specie di, viene ingaggiato,
quindi condannato questo signore a essere frainteso, sia per quanto riguarda, o comunque confuso, sia per quanto riguarda il nome che per quanto riguarda,
ecco,
per aspetto.
Esattamente, mi hai rubato la parola. Lui è in un gioco perpetuo, in una specie di filamento perpetuo che si tira da un lato e dall'altro, perché da un lato viene inteso come Gadda, dall'altro come Walter Benjamin, e si deve dibattere per far capire che non è lui. Si scatena una sorta di gioco tra gatto e topo, in cui l'elemento drammatico, quello comico, secondo il mio occhio di persona che l'ha scritto, anche se lo rivedo, come ho detto, a distanza di tanti anni, dovrebbe dare un forte risultato comico.
Oh, a distanza di anni lo rivedi? Hai pensato di cambiare qualcosa quando li hai visti questi racconti, o li hai lasciati completamente inalterati.
Li ho ripassati energicamente perché c'era un elemento, diciamo, dialettale più forte. In questi racconti ho cercato sempre di mettere dei grandi sfondi urbani. Allora c'è da un lato più volte Roma, vista come una città rumorosa e tutto sommato minacciosa, quale poi, ahimè, in una certa parte è. C'è Chicago in uno di questi racconti, che sfugge alla giovane Rita, che cerca di muoversi in questa enorme città. C'è Parigi, città che io amo moltissimo, anche perché è la città dove vive mia moglie. Io ho una moglie che vive a Parigi e che anzi saluto da qui. E ci sono poi mari. Quindi io ho cercato sempre di montare dei forti sfondi su questi racconti, anche per dare l'impressione dello sfondo su cui la storia in primissimo piano si svolge. Questo mi ha permesso di rendere dinamico il racconto, perché si va dal primissimo piano allo sfondo in continuazione, e questa per me come autore è stata continuamente una grande sfida. Ho eliminato, ho alleggerito l'elemento dialettale romanesco, che sulle prime era più pesante, però qualcosa è rimasto.
Sì.
In uno dei racconti, forse lo ricordi, è incorporata la storia, che credo sia ancora conosciuta a Roma, del Canaro, quello che ha dato occasione al film di Matteo Garrone intitolato Dogman, mi pare.
Sì.
Il quale Canaro, che è responsabile di un omicidio mostruoso, racconta al giudice che lo condannerà la sua impresa, e la racconta non come impresa criminosa, ma come impresa, come una suprema ingiustizia che lui, il Canaro, ha subito. Questo racconto è fatto in un dialetto becero, piuttosto truce, o anzi, per dirla alla romanesca, trucido, e quello l'ho lasciato perché mi serviva a creare un effetto espressionistico molto forte. Ecco, per il resto però la mescolanza di tipi testuali è forte, ci sono canzoni che spuntano, ci sono brani di opera lirica, sullo sfondo c'è una canzone che in realtà non è una canzone ma è una poesia di un premio Nobel spacciata per canzone, cioè mi sono, per così dire, divertito a metterci tutti gli ingredienti del mio ricettario interiore, e chissà se non ci sono riuscito.
Come un cuoco,
certo.
Provetto, e ricordo io, e lo rimostro ancora alla telecamera,
sì.
Jazz Café di Raffaele Simone, edito dalla Nave di Teseo.
Va bene, ti ringraziamo tantissimo di essere stato
grazie
con noi. Ci ha promesso, siccome non siamo andati fuori tema come volevamo, ci ha promesso di tornare per parlare di altri argomenti, quindi insomma
molto
ti
volentieri.
Aspettiamo. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.